Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucarestia unendoci a tutti i nostri fratelli e sorelle e a ciascuno dovunque, perché il Signore ci riunisca come nell'Eucarestia, così nella preghiera, nelle intenzioni, nella volontà e nei desideri. Chiediamo anche perdono per le nostre colpe.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 1-9. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, e altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo.
Parola del Signore.
Il Vangelo di Luca riporta, come sappiamo, due missioni, a differenza di Matteo e Marco, che ne hanno una sola, e tuttavia una buona parte delle istruzioni che Gesù dà la ritroviamo al capitolo decimo, più ampiamente nella seconda versione, nella seconda missione, che trova molti paralleli con Matteo e Marco, dal capitolo decimo, mentre al capitolo nono è molto succinto. Eppure, fra il capitolo nono e il capitolo decimo, fra le due missioni, ci sono molti paralleli, è una specie di doppione. Può essere che Luca, tra le sue fonti, avesse due missioni diverse. A parte questo punto, vediamo il brano di oggi, principalmente sulla missione, anche su Erode. È uno degli eventi che anche gli esegeti più critici hanno sempre ritenuto molto attestato nella vita, nella biografia di Gesù, cioè questa missione. Che non solo lui ha agito e annunciato e anche fatto guarigioni, ma anche alcuni suoi discepoli, e qui si parla dei dodici. Vediamo insieme.
Rispetto alla prima parte, a me pare che la missione sia detta al versetto 2, annunciare il regno e guarire. E viene infatti al 6 ripresa uguale, tornano, vanno di villaggio in villaggio evangelizzando e curando. Mi sembra che questi siano i due aspetti. E mentre dice tante cose che non bisogna prendere, il primo versetto mi sembra che sia lo strumento fondamentale che viene offerto a loro. Cioè, il primo versetto mi pare dire che c'è una consegna specifica, nuova in questo punto, non diversa dal tempo precedente con cui i discepoli, i dodici, sono stati con lui. Qua in questo momento c'è un atto specifico di consegna di una potenza sui demoni e per le guarigioni. Cioè, mi sembra che questo potere affidato ai dodici sia strumento per l'annuncio e per la guarigione, e forse che l'annuncio e la guarigione siano anche due cose strettamente vicine. Cioè, questa presenza del regno di Dio in qualche maniera ha bisogno di segni, si manifesta in modo particolare con la possibilità delle guarigioni, cioè di una vittoria sul male che preme sull'uomo. Non viene detto la potenza sul demonio, qua non viene detto che facevano poi degli esorcismi particolari. Sembrerebbe che la potenza sul demonio sia un potere che agisce poi nella sanazione delle malattie, e che quindi, come in altri casi, tra malattia e presenza di un potere diverso dal potere di Dio, di una volontà maligna che affligge l'uomo, ci sia una grande vicinanza. E questo, quando appunto il regno di Dio è invece il contrario, non è un annuncio potente che passa per il ristabilimento dell'integrità dell'uomo.
A me è sembrata proprio un'investitura, cioè il Messia che fa dono in qualche modo delle sue prerogative messianiche ai dodici, e forse, non so, forse può significare l'inizio di quel sedere sui dodici troni, cioè dà un grande potere, ecco, sono gli stessi poteri messianici. E poi l'altra cosa che mi colpiva, questo andare in questo modo, echeggia in qualche modo il cammino dell'Esodo, ma è ancora più spoglio, mi sembra, ancora più è sollecito e senza nessun appoggio umano, proprio perché hanno questa potenza e questa autorità che non può essere sostituita né appoggiata da altre sicurezze. E poi l'altra cosa che mi colpiva riguardo a Erode, che Luca lo cita altre due volte, nella passione e poi negli atti, e questo che dicono le folle, alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, nel Vangelo di Marco mi pare lo dice lui stesso, dice è risorto dai morti, per questo compie questi prodigi, mi pare che dica Marco.
Ma per quanto riguarda Erode, dice che aspettava il momento per vederlo e lo vedrà poi Gesù, ecco, direttamente al momento della sua passione, lo vedrà faccia a faccia, ridendolo. E Gesù ha detto ai discepoli: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ecco, mi sembrava proprio che questi vanno, ma in un certo senso va il Signore con loro, perché appunto, come è stato detto, dà questo potere e questa potenza, ecco, con la stessa autorità per compiere queste guarigioni. E anche Gesù qua nella sinagoga, abbiamo letto, ha richiamato appunto il profeta Isaia alla sua missione, dice: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato, ecco, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio e per proclamare i prigionieri, ecco, tutto Isaia. Quindi in un certo senso, ecco, consegna questa profezia agli apostoli, ecco, che hanno lo stesso potere e lo stesso unzione, in un certo senso, che Gesù ha ricevuto, ecco, la trasmette, che poi è lo spirito, è il suo spirito, la potenza e il potere, ecco. E allora però mi pare così che Gesù, con questa chiamata, con questo invio, li chiama anche comunque a condividere lo stesso destino che ha avuto il Signore, ecco. E naturalmente abbiamo visto, ecco, un segno perseguitato, non accolto, ecco, li chiama, li manda, ma li chiama e li associa anche a questa sua missione. E lo stile poi che devono avere gli apostoli è detto, ecco, è detto prima di tutto questa povertà estrema, ecco, che a me sembra che non sia un fatto ascetico certamente, ma un grande abbandono a Dio, alla provvidenza, ecco, cioè questi mezzi appunto che non devono mettere ostacoli all'annuncio. Poi in Matteo è detto anche che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, nella chiamata dei 72 è aggiunto: andate come agnelli in mezzo ai lupi, ecco, proprio queste caratteristiche che ha avuto il Signore, uno stato proprio di vittima, senza nessuna difesa, ecco, senza nessuna, non andate in casa, cioè non cercate le situazioni migliori, ecco, per poter star bene, ecco, avere tutte le garanzie. Ecco, mi sembrava così che possono partire così, ecco, in questo modo, ecco, come è partito il Signore, spogliati di tutto e sprovveduti di tutto.
Ma il susseguirsi e queste pericopi, con appunto in mezzo poi di fatto quella di Erode, che vuole, così cerca di vedere Gesù, a me questa volta ha fatto leggere anche i primi versetti del capitolo 9 in un modo un po' particolare, cioè non tanto mettendo l'accento su questi che vanno, ma su Gesù, che ha il potere di dare potere. Cioè mi sembra che ancora di più la figura di Gesù in questi primi versetti del capitolo 9 emerga, perché, cioè, lui può investirli, ma in un modo così pieno, ecco, dice di potenza e di potere, no? E loro vanno così. E quindi niente, mi sembrava che emergesse ancora di più la figura di Gesù, ecco. E poi invece una piccola nota su invece questo andare, qui mi sembra che ci sia anche un'altra sottolineatura, così, cioè sì, è la spogliazione eccetera eccetera, ma mi sembra che tutto questo li aiuti in qualche modo ad essere accolti. Cioè anche questo andare in modo così povero in qualche modo favorisca una certa prima accoglienza da parte delle case, ecco, perché non hanno nulla, e quindi e quindi mi sembrava niente, anche un modo così proprio per favorire l'annuncio, in questo senso di accoglienza prima.
Mi inserisco su questo intervento per aggiungere una piccola osservazione, così mi sembrava di cogliere. Appunto, anche secondo me qui è molto in evidenza questa autorità di Gesù di dare questo potere, quindi in qualche modo Gesù risponde alla grande attesa che era attorno a lui, mostrando di avere questo potere, che è un potere appunto che lo mostra come Messia, che lo mostra come dotato di poteri divini che appunto lui può poi a sua volta concedere. Ma questo è anche però una correzione, mi sembra, rispetto all'attesa che poteva esserci nei suoi confronti, proprio perché poteva essere un'attesa che chiedeva a Gesù un segno, una presenza che in qualche modo poteva chiudere la storia. Attendere il Messia, se lo si può attendere anche nel senso di dire c'è lui, è tutto finito. Qui invece con questo atto mi sembra che Gesù interpreta questa sua missione non come una chiusura della storia, ma compie degli atti con i quali egli apre la storia a nuove dimensioni, a nuove prospettive. Appunto con questo atto molto solenne, perché questi due versetti sono molto solenni, qui comincia con questo verbo convocati, chiamati, e poi il dare il potere, e poi l'inviare, e poi l'annunciare, e poi il nome stesso di apostolo. No, questo non c'è. Insomma, comunque sono versetti molto, molto solenni, con cui appunto si apre una storia che significa una presenza del regno che si prende cura. A me piaceva molto questo aspetto, che sia associato all'annunciare il prendersi cura degli ammalati. Prendersi cura è un aspetto bellissimo del regno di Dio. E poi l'altra caratteristica, chiudo subito, è appunto mandandoli in questo modo, senza niente, in modo che sia chiaro che comunque l'autorità di cui gli apostoli sono investiti è un'autorità che poggia solo sull'autorità di Gesù, che è trasparente rispetto all'autorità di Gesù e che punta, come io colleggevo così, coglievo questo aspetto nei versetti relativi ad Erode, che punta a suscitare questa domanda, non tanto a imporsi e a annientare le realtà che sono diverse da quelle del Messia, ma a suscitare in tutte le realtà, anche in una realtà come quella corrotta di Erode, questa domanda: chi è costui? E questa domanda è per me bellissima ed è un criterio del modo con cui si dovrebbe impostare ogni evangelizzazione.
Anch'io ero rimasto colpito da questa figura di Erode, in particolare per come chiude il versetto 9, dice cercava di vederlo, che è la stessa espressione che poi si trova al capitolo 19 per Zaccheo, e mi stupiva perché la storia di Zaccheo finisce completamente, in modo completamente diverso da quella di Erode, cioè è un uomo che cerca di vedere chi è Gesù e riesce a vedere chi è Gesù. E Erode invece, pensavo anch'io, quando davvero incontrerà Gesù non sarà capace di rendersi conto chi è davanti, ma rimarrà chiuso nel suo, insomma, nel suo pregiudizio, nella sua negatività. E mi interrogava molto questo, perché si vede appunto che anche Erode è stupito da Gesù, e anche per Erode Gesù rappresenta una domanda: chi è appunto quest'uomo? Però la risposta a cui arriverà Erode è diversa, è negativa. E sempre molto strano vedere come appunto si possa giungere anche a un non riconoscere il Signore. nonostante lui ci dia tutti i segni più che sufficienti per riconoscerlo. E poi per quella forza di cui si è già detto nel primo versetto, chiedendomi così cosa potesse significare, mi veniva in mente quel pezzo dell'omelia per l'ascensione da Giuseppe, dove dice: insegnaci a credere, a sperimentare l'immensa energia di bene, l'immensa energia di gioia, l'immensa energia di pace. Non so, mi sembrava che potesse essere un buon modo di spiegare questa forza che il Signore passa ai Suoi apostoli e che ha davvero il potere di portare l'annuncio.
Io da tanto tempo sento c'è un problema in questi testi di missione, se siano da leggere principalmente come testi che riproducono effettivamente la missione storica del Gesù terreno, cioè la sua azione attraverso di loro, o se siano stati scritti come modello per la missione cosiddetta della Chiesa. Io propendo per la prima, la seconda mi sembra molto problematica. Comunque non si deve escludere, perché rimangono sempre un esempio. Io personalmente non ho il potere di guarire, perché Gesù non me l'ha dato, non l'ha mai chiesto, ma non me l'ha dato. Se voi ce l'avete il potere di guarire, mettetelo in atto. Io ho l'impressione che qui si afferma qualche cosa di specifico. Probabilmente però non voglio escludere che ci sia qualche cosa anche di esemplare, diciamo, no? Cioè che si debba interpretare anche, diciamo, in senso più analogico, generale, della missione. Sicuramente c'è un fatto esemplare. Ho un'impressione che qui si voglia dire che Gesù ha dato non tutti i poteri, perché non li dà tutti, per dire la verità, però ne dà alcuni. Ecco, il potere di cacciare i demoni e il potere di guarire, e poi si attesta che lo fanno. Ecco, e questi sono dei segni dell'annuncio: il regno di Dio è vicino. Le premesse di questa missione non le troviamo qui. Nel capitolo 9 le troviamo al capitolo 10, e riprendono poi Matteo, quelle che avete evocato non ci sono nel testo di oggi, sono nel capitolo 10 in Luca, cioè il vero parallelo di Matteo e Marco. Anche Matteo è al capitolo 10, però si può tener conto di questo. Ecco, il brano di oggi è un po', diciamo, improvviso, non si dice perché Gesù li manda, mentre al capitolo 10 vengono ripresi Gesù, ecco. Però io lo leggo soprattutto come un'estensione dell'opera di Gesù. Gesù, cioè, come evangelista, io penso, vuole mostrare che Gesù ha allargato la sua presenza e la sua azione, tant'è fino al punto che Erode stesso, cioè che questo è diventato un fatto politico, è arrivato agli orecchi di Erode il tetrarca, questo fenomeno. Era un fenomeno limitato e locale. Sono andati in molti villaggi e quindi anche Erode ode di questo. E diventa un fatto politico a questo punto, no? Non si dice di più qui. Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è costui? Cioè, almeno mostra la... Poi Erode lo vedrà, ma no, lo vedrà, cioè lo giudicherà e lo assolverà, tra l'altro. Così è. Erode non condanna Gesù, lo rinvia da Pilato con la sentenza che secondo lui è innocente. Lo dice Pilato stesso. Però qui c'è solo la premessa, diciamo. Sì, riprenderemo al capitolo decimo le istruzioni più ampie. Al capitolo 20, questo è singolare di Luca, al capitolo 22, versetto 35, ricorderete il passo, siamo nell'ultima cena, secondo Luca, Gesù ricorda queste istruzioni, è solo Luca che fa questo. Quando vi ho mandato senza bisaccia né sandali, vi è mancato qualcosa? No. Poi, per dire poi adesso cambia tutto però. Come si deve interpretare il cambia tutto, gli apostoli non capiscono. Però Gesù vuol dire, guardate che adesso, prima era diverso. Comunque volevo sottolineare questo punto, questa connessione, che mostra che, come avete già detto, che qui è un segno del fatto che è Dio che provvede, non vi mancherà nulla, attraverso naturalmente gli altri. Poi ci sono, ma quello vedremo ancora meglio, capitolo decimo, ci sono le istruzioni di Gesù sono organizzate in questi testi secondo le due possibilità. Questo è un modo per leggere. Se vi accolgono, comportatevi così. Se non vi accolgono, comportatevi così. Ecco, vedremo anche il capitolo decimo.